a ottobre, l'anno rodariano, che dicevamo anche l'altra volta, che insomma, come un po' è successo a Gianni Rodari, un po' di sfortuna c'è stata nella sua vita, sembra strano dirlo ma è così, e quindi anche in questo caso quest'anno è caduto proprio in una situazione che peggiore non si poteva immaginare. Comunque questo libro si intitola Storia della Fantastica, e intanto per cominciare spiega a chi ci ascolta il perché di questo titolo.
Sì, allora, intanto si intitola Lezioni di Fantastica,
vedi,
però
ecco.
non si occupa, va bene lo stesso. Storia di Gianni Rodari. E perché si intitola così? Si intitola così perché per Gianni Rodari la fantastica, diciamo, è una disposizione, è una disciplina, è una scienza che gli esseri umani dovrebbero mettere a punto, diciamo, uno sguardo di interpretazione del mondo che gli esseri umani dovrebbero mettere appunto accanto alla logica, all'estetica e a tutte quelle appunto che sono le grandi categorie del pensiero. E in questa fantastica che cosa ci sarebbe? Ci sarebbe la, come dire, la capacità e la possibilità per tutti quanti di immaginare. Ora, questa educazione all'immaginazione che dovrebbe svolgersi attraverso la fantastica è per Rodari il fondamento di una democrazia che si possa ritenere tale, perché immaginando si riesce a pensare a un mondo, diciamo, migliore, diverso da quello che è quello che abbiamo di fronte, e a sviluppare quella che Rodari chiama la coscienza dell'utopia.
Tu hai scelto una modalità, lo dici anche nel libro, no? Di raccontare poi questa storia, io per quello l'ho chiamata storia, anche se appunto come al solito ho cominciato benissimo, ma hai scelto un modo per insiemi, tu dici, che cosa volevi dire?
Sì, perché Gianni Rodari questa cosa degli insiemi la scelta spesso, no? Questa l'insiemistica è una modalità, diciamo, di approccio alla matematica, all'aritmetica, diciamo, che esce fuori soprattutto nella didattica tra gli anni 50 e gli anni 60. Rodari, che era molto attento alle trasformazioni culturali del suo tempo, anche a quelle scientifiche, soprattutto quelle scientifiche, si appassiona all'insiemistica e inizia a pensare, diciamo, a usare l'insiemistica poi anche per raccontare la propria vita, le proprie vite, le storie, ma soprattutto come strumento anche narrativo per didattico per i bambini, per cui per esempio appunto un gioco che fa Rodari è quello degli insiemi, che chiede al bambino chi sono io dentro gli insiemi, appunto, con della famiglia, degli amici, della città in cui vivo e via dicendo. Tutta diciamo la tecnica degli insiemi, la questione degli insiemi, consente a chiunque non solo di apprendere un modo, diciamo, di ragionamento logico, ma anche di percepirsi all'interno di relazioni più ampie. E per questo motivo io volevo che lo stesso Gianni Rodari, che ha scritto una bellissima poesia per adulti che si chiama Gli insiemi, fosse proprio percepito come un elemento di una serie di relazioni, perché poi normalmente questi personaggi grandi, così, insomma, si raccontano sempre un po' come solitari o quantomeno come dei geni isolati. Invece a me piace farli emergere come una parte appunto di una grande reazione culturale che si stava intestando in quegli anni.
E infatti quello che poi colpisce anche appunto, pur avendo scelto questo criterio, diciamo, di stesura, è che poi c'è all'interno una narrazione. Allora scompare il Rodari giornalista, il Rodari scrittore, i rapporti con le case editrice, il Rodari politico, il Rodari, diciamo, militante del Partito Comunista, quindi il Rodari maestro, ma maestro, diciamo, un po' limitante, perché poi leggendo il tuo libro si vede che questa non era qualcosa che gli piaceva molto, che infatti lascia, pur essendo invece, questo è un altro aspetto, un grande pedagogo. Io credo che questa sia una cosa da mettere molto in risalto di Gianni Rodari, perché lui crea un movimento, organizza il movimento di cooperazione educativa, interagisce con le insegnanti e gli insegnanti, quindi dà delle indicazioni proprio di pedagogia, ma anche soprattutto, diciamo, non solo molto molto fa rispetto a anche il ruolo dei genitori e così via, ma anche quello che la scuola può fare e spesso non fa.
Assolutamente, Rodari appunto entra in contatto con questo movimento di cooperazione educativa che nasce nel 51 e che mette insieme maestri e maestre che pensano a come rinnovare la scuola dal suo interno. Da loro impara tantissimo. Io più vado avanti a studiare, più penso che Rodari debba al movimento di cooperazione educativa forse più di quanto il movimento, diciamo, deve a Rodari, nel senso che lui poi si è iniziato a occupare di bambini e a scrivere per loro, ha preso dal movimento tutta una serie di suggestioni che andavano appunto dalla questione degli insiemi a tutte le tecniche con le quali poi dopo lui ha, diciamo che lui ha riportato dentro le sue filastrocche e poi nel suo libro più bello, La grammatica della fantasia. Certo, Rodari di suo ci ha messo la grandissima disponibilità all'immaginazione e una cultura immensa, per cui poi queste che per certi versi potevano sembrare degli espedienti diventavano invece parte di un rinnovamento della cultura che teneva insieme appunto Gramsci, Dewey, Makarenko e quindi la scuola pedagogica sovietica, quella americana, quella italiana appunto con Gramsci, ma anche Brecht, Breton, insomma di grandi intellettuali del Novecento.
Sì, lui comunque mette in risalto insieme al movimento di cooperazione educativa quello che la scuola non faceva, cioè questa capacità di tirar fuori dai bambini soprattutto e dalle bambine quello che hanno dentro, no? Diciamo così, non voglio fare la citazione di che cosa significa educare, però è proprio questo, no? È la capacità anche di cogliere quello che spontaneamente i bambini e le bambine riescono a mettere in campo, sì. sia quando sono a scuola sia quando non sono a scuola. Questo non è, sembra semplice, ma non è facile.
No, questo è un grande tema, no? Che attraversa proprio l'educazione del Novecento, cioè il bambino al centro. Questa era una cosa che era proprio appunto sia all'attivismo di Dewey che alla Montessori. Però diciamo quello che cambia con Rodari e quindi questa relazione insomma con l'MCE, che a sua volta aveva preso molto da questo maestro francese che si chiamava Freinet, è proprio la questione dell'ascolto attivo, possiamo dire, del bambino. Cioè non c'è soltanto l'idea di dare al bambino degli strumenti e dirgli vediamo che cosa ci sai fare, oppure l'idea, diciamo, che si aveva un po' a partire da Rousseau del bambino, come dire, del Robinson Crusoe, del bambino libero che si autogoverna e si auto disciplina. C'è in realtà l'idea invece di un adulto che si mette ad ascoltare il bambino per tirarlo un po' più su, come se, dice Rodari, gli adulti e non solo quindi gli insegnanti ma gli adulti in generale fossero delle scale, no? È bellissima secondo me questa metafora della scala. Il rapporto educativo è quello di una scala, cioè il bambino usa l'adulto per salire un po' più in alto, l'adulto deve stare attento ad essere una scala stabile, che lo sostenga, soprattutto che lo porta verso dove il bambino poi anche vuole andare, perché poi se l'adulto lo frega e lo fa andare da un'altra parte, insomma, poi il bambino ci rimane male e se ne accorge.
Sì, c'è un esempio, per esempio nel libro è riportata una testimonianza di Mario Lodi, che era un maestro anche lui, che ha avuto un grande rapporto con Gianni Rodari, che racconta, tanto per spiegare, no? Perché magari con esempi si capisce meglio, l'episodio in cui lui sta insegnando, sta in classe, a un certo punto si accorge che tutti i bambini e le bambine sono distratti e guardano fuori dalla finestra, e invece di dire state attenti, seguitemi, non vi distraete, guarda pure lui fuori dalla finestra e vede che ci sono due uccelli che stanno facendo il nido, e da lì nasce per tutto l'anno poi tutto uno studio, un'attenzione a questa cosa viva, no? Che magari invece nella scuola è esclusa.
Nasce il libro di CP, no? Dice Rodari.
Certo.
Per cui appunto penso se lui quel giorno gli avesse detto state attenti, avrebbe, come dire, non sarebbe nata una delle storie più poi note e longeve, diciamo, della letteratura per l'infanzia del Novecento, appunto proprio quella di CP.
Certo, perché spesso poi sia non ascoltando i bambini e le bambine, sia interrompendoli, no? Dalle loro personali e spontanee escursioni, si crea un grosso problema, si tarpano le ali alla fantasia in questo caso. Il rapporto tra realtà e fantasia è un altro aspetto su cui Rodari dice delle cose fondamentali.
Sì, il rapporto, diciamo, tra realtà e fantasia è un rapporto che Rodari anche questo diciamo, in qualche modo prende in prestito, impara dalla filosofia, no? Lui diceva che era, che insomma aveva molto letto Kant, e in realtà appunto diciamo si sente, si capisce, insomma, perché lo sguardo del filosofo tedesco proprio sul rapporto fra fantasia e realtà è proprio questo, cioè la fantasia appunto ha un principio e delle basi estremamente concrete. Questa cosa poi passa anche per esempio in Leopardi, che su questo scrive diverse prose, insomma, che Rodari stesso riprende. Quindi Rodari davvero fa riferimento a una tradizione molto importante, che poi diciamo si trasforma nel pensiero utopico, che ha molti debiti nei confronti poi del socialismo, chiaramente del marxismo, per cui il rapporto tra realtà e fantasia è, diciamo, possiamo dire dialettico, per cui la fantasia si costruisce sempre in relazione alla realtà, c'è questa distinzione tra fantasia e fantasticheria, la fantasticheria come una fuga dalla realtà, la fantasia invece come una relazione strettissima con la realtà, che però la supera e racconta appunto di un altrove, che è un altrove di possibilità che serve per immaginarsi qualcosa di diverso, insomma, e questo è un fondamento politico molto importante.
Certo, lui sempre lo lega molto alla politica. E tu hai citato Leopardi e mi viene in mente anche un altro passo del libro dove appunto la sofferenza di Leopardi, che Leopardi stesso racconta, in quest'obbligo, no, allo studio accanito eccetera, è quanto di più sbagliato si possa fare quando appunto si fa scuola, per esempio, e non solo sì. Si fa scuola.
Sì, in generale nella vita, insomma, no, come dice Leopardi, il piacere è sempre figlio d'affanno, e come dice Rodari, ma invece non sarebbe meglio avere la quiete senza la tempesta, cioè avere la pace prima della guerra, no? Dopo la pioggia viene il sereno, che sembra una risposta veramente alla quiete dopo la tempesta, insomma, no? Cioè, certo. Va bene tutto, ma insomma non è detto che per avere la pace e la quiete bisogna sempre passare attraverso l'affanno e il dolore.
Sì, lo studio che lui dice deve essere un piacere, perché solo attraverso il divertimento e il piacere poi si apprende qualche cosa. Se è una costrizione, se è una sofferenza, alla fine non hai appreso. È un po' questo.
Chiaramente anche. Su questo, scusa Antonella se ti rispondo, perché poi in questo c'è ancora oggi una grande discussione, no? Perché dice il pensiero di Gramsci era da un certo punto di vista molto, molto critico nei confronti dell'attivismo, cioè di una scuola che appunto lasciava il bambino fare come voleva e soprattutto disprezzava la costrizione. In molti scritti Gramsci appunto parlava di uno studio che doveva essere così, insomma, costrittivo e in qualche modo insomma privo di divertimento. Rodari lo supera da questo punto di vista Gramsci, e anche se crede nella necessità ovviamente dell'impegno, lega l'impegno, non è che nega l'impegno, ma dice che anche impegnandoci ci si può divertire, cioè non c'è bisogno di soffrire. Chiaramente questa cosa viene fraintesa da chi ovviamente un po' chi non capisce, un po' chi è in malafede, come allora ci si diverte basta, insomma, no? Come se la possibilità di studiare molto, di andare a fondo sulle cose, dovesse necessariamente comunque essere sinonimo di stare in ginocchio sui ceci e non, insomma, e non viversi a scuola e all'apprendimento invece in modo divertente e creativo.
Infatti mi fa venire in mente due cose. La prima è che lui parla proprio della lettura, no? Del fatto di costringere magari i ragazzi a leggere, e la paragona all'amore, cosa a cui modestamente arrivai anch'io anni fa quando appunto avevo questo problema che i figli dovrebbero leggere e magari in quel momento non gli va, e quindi di lasciarli innamorare della lettura e spontaneamente, come ci si innamora di una persona, no? E questo lo dice, questo paragone lo fa Rodari, insomma, mi ha molto fatto piacere.
Il verbo leggere e il verbo amare non supportano l'imperativo.
Esatto,
non si può dire a nessuno leggi, non si può dire a nessuno
sì,
ama.
Sì, dice, lo puoi anche coniugare, leggi, ama, già ti accorgi però di quanto sia assurdo. Magari
assurdo.
Leggi, cioè se si paragona appunto al verbo amare, allora si capisce meglio che cosa vuole dire. Tu hai parlato di Gramsci, quindi io introduco un altro argomento, il rapporto di Rodari, che pure rimase nel Partito Comunista, anche insomma con problematiche che non nascose, no? Rispetto a quello che per esempio succedeva nei paesi dell'est, con gli interventi per esempio dell'Unione Sovietica in Ungheria o in Cecoslovacchia soprattutto, però non fu un rapporto, insomma, questa rigidità di non di assumere delle posizioni abbastanza intransigenti e anche ottuse, diciamolo tranquillamente, rispetto per esempio ai fumetti. Addirittura lui difese anche non solo i fumetti americani ma anche i fumetti giapponesi, no? I cartoni animati giapponesi che cominciavano a uscire, insomma, in quegli anni, gli anni prima della sua morte.
Sono due fasi molto distanti, non solo della sua biografia ma proprio della vita culturale, diciamo, no? Perché l'episodio, quello dei fumetti, è un episodio che risale al 1951 e lì la discussione è addirittura con Togliatti e Neil Deiotti. I cartoni giapponesi li difende tra il 78 e il 79 e lì ovviamente, insomma, è proprio un altro mondo, un altro paese. Diciamo che Rodari rimase sempre dentro il PC e che il PC fu un partito molto complesso. Quando nel 68 la Cecoslovacchia fu invasa, in molti, insomma, la linea ufficiale del partito fu di condanna. Poi ovviamente non ci fu lo strappo da Mosca che ci sarebbe stato qualche anno dopo. Quindi è complicato appunto parlare del PC, è complicato parlare di Rodari. Bisogna dire che appunto, comunque, essendo un partito estremamente, e che poi si pensi ancora oggi, insomma, estremamente complesso, dentro c'era posto anche per figure come quella di Gianni Rodari, che comunque in diverse occasioni, come tanti altri del resto, fu critico rispetto ad alcune questioni e invece tante altre volte fu assolutamente concorde, insomma, rispetto poi alla linea ufficiale del partito.
Ci sarebbe tanto ancora da dire, però volevo che tu illustrassi breve, insomma, come vuoi, ma sei capace di sintesi ampiamente, e hai citato Grammatica della fantasia, che io credo sia qualcosa che dovrebbero leggere tutte e tutti. Vuoi parlarci di questo scritto, che è uno dei più importanti di Rodari?
Sì, Grammatica della fantasia è un libro che, come è noto, nasce da una settimana che Rodari fa a Reggio Emilia insieme alle maestre e ai pochi maestri, diciamo, delle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia e di Modena. È un corso organizzato da Loris Malaguzzi nel 1962. Reggio Emilia è veramente all'avanguardia della ricerca educativa in Italia, ha invitato formatori di livello internazionale come Brunner e appunto il Rodari, che va lì a insegnare alle insegnanti come si inventano le storie, appunto mette queste fondamenta della fantastica. In realtà poi, come dirà lui, a Reggio Emilia lui impara moltissimo dalle maestre, che a loro volta dicono che, insomma, da anni, grazie proprio alla figura di Malaguzzi, sperimentavano tutta una serie di tecniche volte a tirar fuori dal bambino la creatività, ma quello che Rodari fa con loro è di dare loro una legittimità, diciamo, che non è semplicemente sto facendo una cosa carina e mi sto divertendo, ma sto facendo una cosa giusta, importante, e non è importante soltanto per me, ma importante, potrebbe essere importante per tutti. La Grammatica della fantasia esce nel 73 per Einaudi ed è ancora oggi uno dei testi, diciamo, più teorici, più importanti sull'educazione, direi, insomma, che abbiamo avuto in Italia.
Io ero all'ascolto e volevo... Buonasera Serena, Vanessa, scusami, pronto?
Pronto Vanessa?
Sì, eccomi, mi sentite?
Sì, adesso no, c'è una domanda del compagno che è qui con me, ma...
Sì.
Ecco, mi senti?
Sì, io sì, benissimo.
Ah, innanzitutto ciao.
Ciao.
Volevo chiederti, a proposito di questo aspetto e della fantastica, appunto, come... categoria da far diventare alla stregua della logica e delle altre importanti categorie del pensiero, perché non è andata avanti tutto questo? Cioè, almeno se è andata avanti o se non è andata avanti è perché questa opera di Rodari, la Grammatica della fantasia, resta un po' solitaria in questo contesto. Nessun altro ha raccolto il testimone, nessun altro se l'è sentita di sviluppare questa tematica.
Beh, no, direi che insomma in tanti l'hanno già, in tanti già la facevano questa cosa, appunto, no? Come dicevo, già a Reggio Emilia dei maestri e maestri lavoravano proprio su tantissime delle cose che poi Rodari racconta nella Grammatica della Fantasia, e lì sicuramente si è andati avanti a lungo su questo percorso, e non solo, insomma, a Reggio Emilia, appunto, mi viene in mente di nuovo la figura di Mario Lodi e di tanti altri maestri e maestre. E per certi versi alcune delle questioni, diciamo così, sono state anche recepite in alcuni momenti a livello proprio ministeriale, se possiamo dire, per esempio nella riforma della didattica della lingua italiana, nella quale il contributo di Tullio De Mauro, e quindi attraverso di lui, di certe questioni, diciamo, di marca anche rodariana, sono poi entrate. Non è diventata patrimonio nazionale, ma quello è un disastro che, insomma, non riguarda solo Rodari, ma riguarda gran parte della pedagogia progressista del dopoguerra. Io adesso sto studiando le origini del movimento di cooperazione educativa, leggo lettere e articoli scritte da maestre nel 51 che già erano anni luce, mentre nella stanza accanto mia figlia fa scuola come in quel Novecento, che queste cose si vedono, le ha incontrate.
Questo è l'aspetto, diciamo, più pedagogico, no? Forse mi sono espresso male. A me interessava proprio il discorso della fantastica in quanto strutturazione proprio di categoria del pensiero.
Quella è una capacità politica,
appunto, questo
quale...
gli ostacoli,
quella,
ecco, che era questo più che altro la domanda che ti facevo: che tipo di ostacoli ci sono stati su questa strada?
Beh, gli ostacoli, fondamentalmente, ora, insomma, io poi non voglio neanche ergermi, diciamo, a interprete del Novecento in generale, però insomma, comunque è chiaro che Rodari ancora pensava a una prospettiva di un'utopia che collettiva, che aveva molto a che vedere chiaramente con il marxismo. E crollato questo universo, è chiaro che lo spazio non si è ristretto, ma si è modificato. Adesso, appunto, ragionare in termini utopici in un'era di disastri, dall'ambiente, appunto, alla pandemia, ci fa pensare più che alle utopie, alle distopie, no? Insomma, Hunger Games, più che, appunto, alla Grammatica della Fantasia. La pratica non deve smettere, perché, insomma, un po' come in Fahrenheit, alla fine servirà qualcosa aver ragionato in tanti su queste cose. Magari verrà il momento in cui uno potrà ritornare insieme a ragionare su queste cose.
Sì, questa è proprio la sfida, no? Quindi, chissà, Rodari sicuramente l'avrebbe raccolta, come ne ha raccolte tantissime nella sua vita. Senti, un'ultimissima domanda. Tu, a un certo punto del libro, non ricordo in quale punto e su quale argomento, dici: di questo mi occuperò in un altro libro. Quindi hai in programma quindi ancora di tornare su Rodari, per quanto questo libro, che io consiglio a tutti, insieme a Grammatica della Fantasia, perché si legge veramente in modo molto tranquillo, semplice. Uno pensa è un saggio, allora è pesante, tutt'altro.
No, guarda, grazie Antonella, nel senso che come appunto i compagni marxisti del Novecento, c'era il programma massimo e il programma minimo. Allora, il mio programma massimo è imparare il russo e andare a studiare i documenti su Rodari in Unione Sovietica, in Russia. E questo però proprio lo vediamo veramente come l'utopia, davvero, forse è più facile che ritorni il comunismo prima che io riesca a fare questa cosa, ma io ci spero. Invece il programma minimo è continuare a lavorare sulla storia della scuola proprio in questo senso, e quindi sto mettendo su un sequel, diciamo, di questo lavoro, che era iniziato con Don Milani e, appunto, è passato per Rodari e adesso andrà su Mario Lodi, sparato proprio.
Interessantissimo. Senti, allora, noi ripetiamo: Lezioni di Fantastica di Vanessa Roghi, editori La Terza, che se li senti ringraziali, perché quando chiediamo le copie saggio ce le mandano, quindi che non lo
grazie
fanno tutti. Quindi
grazie,
e allora aspettiamo, non che impari il russo, perché insomma, come hai detto, ci vuole tempo, ma questa cosa ci ha fatto venire un brivido, perché non di nostalgico, ma proprio per così una passione anche per questa lingua, che comunque è molto dolce. E per tutto quello che potrebbe significare, non solo leggere i documenti, perché diciamo, per chi ci ascolta, che Rodari nell'Unione Sovietica era tradotto, cioè c'è un capitolo del tuo libro in cui parli proprio del suo viaggio, verso la fine di uno dei suoi viaggi, diciamo, ne parli durante ovviamente il libro, però alla fine c'è un capitolo che parla dell'ultimo viaggio, che lui vive anche in un modo un po' insofferente, no, per queste cose un po' rigide, ingessate. Però insomma, tanti auguri. Allora aspettiamo,
grazie.
Aspettiamo comunque, anche se parlerà di Mario Lodi, continuerà adesso, a noi ci interessa molto, insomma, ecco.
Magari parleremo di Mario Lodi in russo, facciamo una cosa.
Beh, non commento. Va bene, in attesa allora dei tuoi prossimi lavori, tanti auguri e grazie. Ciao.
Buon lavoro, ciao,
ciao,
grazie.
Ciao. E questa era appunto, ripeto, l'intervista a Vanessa Rocchi, che si è occupata tantissimo in tutto quest'anno di Gianni Rodari, in cui appunto c'era quest'anno rodariano che aveva tantissime iniziative, e purtroppo è andata come è andata, e però insomma io ve lo consiglio assolutamente, perché vi introduce a questo libro, e soprattutto per chi ha figli e figlie, e magari non ha mai incontrato questo autore, sicuramente sarà un modo anche per comunicare con i propri bambini e bambine, per farli crescere. Sono letture che comunque può fare anche una persona adulta, traendone un grandissimo piacere e tantissime riflessioni. Quindi ancora un po' di musica e poi il prossimo collegamento.
Soaring the skies that had always been beyond his reach, he felt like a champion. Feet kicked the clouds, arms bound in the feathers of his father's labor, which a little while later would be ashes, vapor. Cumbersome